Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione _ Italiana IRIB e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram chiocciola notizie trattino scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, da oggi si festeggia il decade di Fajr. Vaccino anti-Covid Iran-Russia, accordo su produzione Sputnik. Teheran allarme per atterraggio d'emergenza di un aereo turco. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 31 gennaio 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento Barjom, la presa di posizione iraniana. Dopo il commento, uno speciale vi presenteremo dedicato appunto all'anniversario della rivoluzione islamica dell'Iran. Il nostro email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Da oggi il 31 gennaio e per 10 giorni si festeggia il 42esimo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica guidata dall'Imam Khomeini 1979. Il ritorno dell'Imam in Iran del 1 febbraio 1979 segna l'inizio dei 10 giorni di Fajr alba fino all'undicesimo giorno, ovvero la vittoria della rivoluzione islamica. Una settimana dopo la fuga dello Shah, l'Imam Khomeini decise di tornare in Iran dopo 14 anni di esilio. L'Imam Khomeini, che durante le lunghe lotte contro il regime Pahlavi aveva dimostrato una fermezza esemplare, contava su una enorme popolarità mai vista sia in Iran che poi col passare del tempo nei paesi musulmani e anche in quelli occidentali. Ogni anno, in occasione dell'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica del 1979, si svolgono in Iran e anche fuori dei confini nazionali le feste, le cerimonie, festival, le mostre durante questi 10 giorni dei festeggiamenti per commemorare la vittoria contro la tirannia monarchica, non solo, anche contro l'imperialismo americano. Iran e Russia hanno firmato un accordo sulle consegne del vaccino Sputnik 5 russo e il primo lotto del farmaco dovrebbe essere inviato in Iran la prossima settimana. L'ha detto all'agenzia di stampa iraniana l'ambasciatore iraniano a Mosca Qasem Jalali. Ecco le sue affermazioni. Dopo aver registrato lo Sputnik in Iran venerdì, Teheran e Mosca hanno firmato un accordo per l'acquisto e la produzione congiunta del vaccino. Secondo il diplomatico iraniano, nell'ambito degli accordi con il Fondo Russo per gli investimenti diretti, il primo lotto del vaccino sarà consegnato all'Iran prima del 4 febbraio. Jalali ha osservato che una delegazione del Ministero della Sanità della Repubblica Islamica dell'Iran visiterà la Russia nei prossimi 10 giorni per discutere della produzione del vaccino in Iran. Lo Sputnik 5 russo, il primo vaccino al mondo contro Covid-19, sviluppato proprio dalla Russia, è registrato l'11 agosto. Sirene proprio per i raid aerei sono state udite in una parte occidentale di Teheran dopo che un velivolo della compagnia aerea turca ha richiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto Imam Khomeini a causa di problemi tecnici e denunciando la possibilità di un incidente. Lo ha reso noto proprio la TV iraniana citando diversi report sui social media. Il vice governatore generale di Teheran, Hamid Reza Gudazi, ha detto all'agenzia IRNA che il pilota della Turkish Air aveva richiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto Imam Khomeini di Teheran a causa del maltempo e delle forti piogge, poi si era diretto a Baku, nella Repubblica dell'Azerbaigian. Ecco le affermazioni del responsabile iraniano. Le condizioni meteorologiche sono attualmente normali e 2 voli iraniani di Iran Air e Mahan Air sono regolarmente atterrati all'aeroporto internazionale. Gudazi ha respinto le notizie secondo le quali il sistema elettrico dell'aeroporto era stato interrotto con conseguente arresto dell'atterraggio dei voli. Riferendosi alle sirene udite nell'ovest di Teheran, Gudazi ha detto che hanno risuonato a causa di problemi nel sistema di sicurezza di un'organizzazione statale ad ovest della capitale dopo forti piogge. I 2 incidenti non sono collegati tra di loro, ha aggiunto ancora. Proteste in tutta l'Europa contro restrizioni, contro lockdown. Era autorizzata la manifestazione che proprio sabato ha avuto luogo in Francia per protestare contro la nuova levata di scudi del governo di Parigi per combattere il Covid. La marcia è finita con balli e canti, questi invece non autorizzati. Un po' più a nord, in Danimarca, un gruppo denominato Uomini in Nero è sceso in piazza contro le restrizioni, ritenute violazione della libertà individuale. Poi, atmosfera surrealistica in un certo senso anche in Spagna, dove circa 1 migliaio di persone hanno manifestato contro le misure restrittive prese dal governo regionale delle Baleari per dire no alla chiusura, o meglio all'apertura, ma con molte troppe restrizioni di bar, ristoranti, centri sportivi. Oxford, città universitaria per eccellenza in Inghilterra, fa i conti con il nuovo lockdown. Molti proprio esercenti hanno dichiarato che non riapriranno più il proprio locale. Andiamo in Siria, almeno 4 persone sono rimaste uccise, 12 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba avvenuta ad Afrin, nord-ovest della Siria. L'esplosione ha colpito un'area industriale nel pomeriggio di ieri durante l'ora di punta nel primo giorno lavorativo della settimana. Il cosiddetto Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, una ONG con sede a Londra che ha dei collegamenti vastissimi con gruppi armati antigovernativi in Siria, ha parlato di 5 morti, tra cui 2 bambini e almeno 15 feriti. La Turchia e i militanti antigovernativi alleati hanno occupato Afrin nel 2018 in un'operazione militare che ha espulso i combattenti curdi appoggiati dagli Stati Uniti. Decine di migliaia di residenti curdi sono stati sfollati. Ankara considera i militanti curdi che avevano controllo di Afrin una minaccia per la sua sicurezza. Da allora ci sono stati una serie di attacchi contro obiettivi turchi in quella zona. Afghanistan, un veicolo carico di esplosivo si è lanciato contro una base delle forze di difesa del governo afghano, uccidendo almeno 8 membri del personale nella provincia di Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan. Un portavoce dei talebani ha rivendicato l'attacco condotto mentre la nuova amministrazione statunitense con a capo Joe Biden sta rivedendo l'accordo di pace tra virgolette siglato da Washington e dai talebani a Doha in Qatar il 29 febbraio 2020. Donald Trump sarebbe al libro paga del KGB, l'ex servizio segreto dell'Unione Sovietica da una vita. A svelarlo è stato Yuri Shevets, ex spia proprio del KGB, che negli anni '80, nel pieno della Guerra Fredda, ha operato come agente di copertura a Washington. A rendere pubblica la rivelazione è stato lo stesso 007, per così dire, sovietico, nel libro American Compromise, realizzato dal giornalista Carrick Unger, è già autore del libro House of Trump, House of Putin. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Teheran resta fermo sul disimpegno nucleare. Prima uscita pubblica ufficiale dal segretario di Stato americano di Antony Blinken, non ha lasciato molte speranze per un rapido ritorno degli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare iraniano. Piano d'azione congiunta globale, Benjamin Farsi, abbandonato da Trump nel 2018. Nonostante i propositi di Joe Biden in campagna elettorale, la nuova amministrazione democratica sembra voler imporre una serie di condizioni che legittimamente la Repubblica Islamica ha già respinto in partenza. Il senso della posizione americana è in sostanza il seguente: le responsabilità dei quasi naufragio dell'accordo di Vienna e degli Stati Uniti, ma Washington non intende riparare all'errore di Trump e tornare semplicemente a far parte. Ciò accadrà invece solo dopo che l'Iran sarà tornato a rispettare tutti i termini del varo, ma anche se le cosiddette violazioni di questi mesi non sono che la conseguenza inevitabile della decisione dell'ex presidente americano. Stiamo parlando del disimpegno iraniano che l'Iran ha deciso di fare il disimpegno dopo anni che ha rispettato da solo tutti gli impegni previsti dal Barjam. Dall'altra parte ha visto prima l'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo, poi le sanzioni sono state intensificate nei confronti di Teheran e dall'altra parte gli altri firmatari non americani del Barjam non hanno fatto nulla di concreto. Barjam è nato proprio per due motivi. Iran ha ridotto drasticamente le attività nucleari in cambio della rimozione fino a totale stop delle restrizioni economiche.
Mi
1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, la nostra rivoluzione fu l'esplosione della luce, così disse il defunto padre della rivoluzione islamica, l'imam Khomeini. Da oggi e con il suo ricordo iniziamo uno speciale che nei giorni coincidenti all'anniversario della rivoluzione islamica in Iran, i fatti riguardanti questo grande avvenimento della storia dell'Iran. Iniziamo il nostro racconto tratto dal volume Epopea della Rivoluzione redatto dal Centro Culturale della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma da una data significativa. L'11 novembre 1978, nel giorno di Ashura, un'importante ricorrenza religiosa che riguarda il martirio dell'imam Hussein, 20 milioni di iraniani si riversarono nelle strade per ricordare il martirio, appunto, dell'imam, il cui martirio fu tra i motivi ricorrenti e ispiratori della rivoluzione, sfilando al grido Allahu Akbar, Dio è il più grande, in una manifestazione popolare che lascerà il segno nella storia d'Oriente. I palazzi di Teheran tremarono a questo grido ripetuto da milioni di persone che testimoniavano così il loro appoggio alla guida della rivoluzione islamica, l'Ayatollah Khomeini e la loro volontà di abbattere il regime imperiale. L'eco della voce di protesta del popolo iraniano in quello storico giorno varcò i confini geografici del paese e, destando gli oppressori dal loro lungo sonno, li fece tremare. I colonialisti occidentali, che per tanti secoli avevano tenuto le genti d'Oriente nell'ignoranza, rapinando le loro ricchezze, quando udirono il minaccioso grido Allahu Akbar, persero tutta la loro baldanza. Ogni loro tentativo di smorzare le fiamme della grande insurrezione risultò vano, poiché l'11 febbraio 1979, dopo mesi di sanguinosi combattimenti, la rivoluzione islamica dell'Iran uscì vincitrice e aprì la strada agli oppressi. Essa è il frutto della lotta del popolo musulmano dell'Iran, iniziata nel lontano giugno del 1963 sotto la guida dell'imam Khomeini e del clero progressista, e culminata con la sconfitta del regime monarchico e con l'abbattimento dell'oppressione e del colonialismo. La resistenza del popolo dell'Iran contro la dinastia dei Pahlavi, che altro non era che uno strumento nelle mani dei colonialisti stranieri, il 9 gennaio 1978 assunse nuovo vigore. In seguito alla pubblicazione di un articolo oltraggioso contro l'imam Khomeini apparso nel giornale Ettelaat per volere della monarchia, migliaia di studenti della facoltà di teologia della città di Qum sfilarono in un imponente corteo scandendo slogan di protesta contro il regime e contro l'insulto recato al clero, e alcuni manifestanti furono uccisi e molti feriti dalle forze dell'ordine. Il 9 febbraio 1978, quarantesimo giorno dopo la morte dei manifestanti a Qum, il popolo di Tabriz, città dell'Iran nord-occidentale, con la sua insurrezione sferrò ai Pahlavi un improvviso attacco che, a detta di molti studiosi esperti della rivoluzione, si rivelò più di ogni altro essenziale per la rivoluzione islamica. Nel corso dell'insurrezione, la sede del partito unico dello Shah, simbolo delle menzogne e della spietatezza del regime, venne incendiato. L'azione del popolo di Tabriz, che rese evidente a tutte le genti dell'Iran la fragilità dell'apparato di sicurezza imperiale e la debolezza delle forze dell'ordine di fronte alle masse unite, per la sua funzione di esempio offerto al popolo delle altre città, rappresenta una delle imprese più gloriose compiute dal popolo islamico contro la monarchia. 40 giorni dopo, il 30 marzo, in ricordo del sacrificio degli insorti di Tabriz in varie città dell'Iran come Qum, Jahrom, Yazd, Kerman, Shiraz, Isfahan, Mashhad, Teheran e Ahvaz, si volsero nuove manifestazioni in cui si esprimeva l'odio profondo contro il governo dello Shah e la ferma risoluzione di resistere fino alla sua completa caduta. L'opposizione al regime affiorava in sempre nuove forme, ininterrotte manifestazioni, scioperi, proteste di scrittori e giuristi. Con l'inizio del mese di Ramadan nel 1978 la protesta divampò in tutto il paese e i manifestanti, conformemente alle direttive dell'imam Khomeini, ogni sera dopo il sermone invadevano le strade scandendo lo slogan che sarà poi ripetuto in tutte le successive manifestazioni quale espressione dei sentimenti nazionali e popolari. Istiqlal, Azadi, Jomhurie, Islami, e cioè indipendenza, libertà, repubblica islamica. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per essere stati con noi con questa puntata dello speciale 1979, Esplosione della Luce. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata. Thank you.